6 gennaio del 1980, il giorno dell'Epifania, il presidente della regione, dimissionario in quel momento perché si stava cercando di costituire un'altra giunta regionale per Santi Mattarella, esce di casa al mattino con la famiglia per recarsi a messa. Fa manovra, si mette alla guida della sua macchina, fa manovra per uscire. Sono con lui due figli, Maria e Bernardo, la moglie Irma e la suocera. Si avvicina un giovane saltellando, con un giubbotto celeste, gli occhi di ghiaccio, così ricorda la signora Mattarella, questo ragazzo basso con la faccia un po' arrossata, si avvicina, spara dei colpi attraverso il finestrino, colpisce il presidente della regione che si accascia sul volante, fa il giro della macchina per colpire di nuovo e dare il colpo di grazia e poi fugge rapidamente su un'auto guidata da un complice. L'auto viene ritrovata a poche centinaia di metri e evidentemente un altro autista, diciamo, un altro complice ha caricato sia il killer che il complice su un'altra macchina e si dileguano su Palermo. La circostanza che ancora oggi, a quasi 40 anni di distanza, perché il prossimo 6 gennaio sono 40 anni dall'uccisione, è che su questo delitto politico, se ci pensate bene, è il più grave delitto politico in Italia dopo la morte di Aldo Moro, cioè il più alto esponente delle istituzioni ucciso in Italia in quegli anni, dopo appunto Moro, di cui Mattarella era un discepolo. Ecco, dicevo appunto dopo 40 anni, dopo processo con sentenza passata in giudicato che ha condannato tutti gli esponenti della cupola mafiosa come mandanti dell'omicidio, rimangono ancora delle enormi zone d'ombra, ossia non abbiamo mai saputo con certezza chi fossero i due che quella mattina in Via della Libertà hanno ucciso il presidente della Regione Sicilia. Ed è un mistero, perché di tutti gli altri delitti che la mafia ha compiuto in Sicilia ci sono state delle rivelazioni di pentiti che hanno messo a fuoco la dinamica di quel delitto. Gli esecutori, i mandanti, chi ha sparato, chi ha premuto il pulsante e così via. Ma sul caso Mattarella non c'è stato nessun pentito di mafia che abbia affermato con certezza chi fosse stato a sparare e perché. Anzi, i pochi pentiti che hanno parlato, pentiti minori essenzialmente, se hanno parlato con i giudici è soltanto per attuare dei penosi e risibili depistaggi, nel senso che hanno indicato via via come esecutore materiale del delitto quell'esponente della famiglia mafiosa o quell'altro, ma erano, adesso non ricordo esattamente tutti i depistaggi, ma per dire fu indicato una persona che che poi si scoprì che all'epoca del delitto era già morta da 2 anni e così via. Quindi l'omicidio Mattarella è uno dei casi più misteriosi della nostra storia contemporanea. Ma chi era Piersanti Mattarella e perché è stato ucciso? Ecco, sulla domanda perché è stato ucciso, come vi ho accennato prima, c'è un grande punto interrogativo, nel senso che la sentenza del delitto Mattarella, che poi fu unificato insieme agli altri due delitti politici siciliani di quel periodo, cioè del segretario della DC palermitana Michele Reina e appunto di Pio La Torre, ucciso 2 anni dopo, c'è, per quanto riguarda Mattarella, la genericità del fatto che la sua azione politica di presidente della regione, quindi di amministratore, dava fastidio alla mafia, confliggeva con gli interessi mafiosi. Ma appunto non si è andato oltre questa genericità perché appunto la dinamica del delitto non si è mai riusciti a ricostruirla. Che periodo era quello in cui si chiamava Mattarella? Mattarella, come vi ho detto all'inizio, era un allievo di Aldo Moro. Aldo Moro è quello statista, quell'uomo politico che a Roma ha tentato di associare al governo le due grandi forze popolari dell'epoca, la Democrazia Cristiana, i cattolici, democratici, quindi, e il Partito Comunista, che fino a quel momento erano stati su due fronti opposti. Qual era il discorso di Moro? Il discorso di Moro era che il Partito Comunista proveniva sicuramente dalla matrice marxista, leninista, all'inizio del dopoguerra era stato un partito alleato di Stalin, era un partito che, come dire, aveva delle radici rivoluzionarie, sovversive, che volevano instaurare appunto all'inizio la dittatura del proletariato, ma che piano piano, nel corso degli anni, già dalla partecipazione alla resistenza in poi, aveva all'interno un germe che mano a mano appunto lo avrebbe fatto evolvere verso forme di democrazia tradizionale. L'associazione del Partito Comunista a livello di responsabilità di governo, questa la politica di solidarietà nazionale di Moro, avrebbe consentito a questa forza di prendere responsabilità di governo e quindi di decidere insieme alla Democrazia Cristiana i destini del paese e naturalmente facendo questo, secondo Moro, avrebbe, come dire, completato questo iter di trasformazione democratica. Allo stesso modo, Piersanti Mattarella, che era un esponente moroteo siciliano, probabilmente sarebbe diventato, se non fosse stato ucciso, l'erede di Moro. Questo è molto importante, tenetelo a mente, ragazzi, perché secondo me è limitativo dire che Mattarella sia stato ucciso soltanto perché le sue leggi contrastavano gli interessi della mafia. Secondo me bisogna considerare, allargare un po' il discorso anche fuori dalla Sicilia. Diciamo, sullo stesso principio, Mattarella, sognava e realizza in Sicilia un governo per la prima volta in cui, vengono associati, no, non con gli assessori, quindi non a livello di governo, ma a livello di maggioranza, vengono associati gli esponenti del Partito Comunista Locale. Qual era l'idea di Mattarella? L'idea di Mattarella era che per sconfiggere la mafia, la corruzione, il malaffare, per rilanciare la Sicilia dal punto di vista economico, sociale e culturale, c'era bisogno della collaborazione delle forze politiche popolari più importanti e quindi anche dell'incontro tra i cattolici e i comunisti. Voi sapete che in questo paese, in quegli anni, chi ha cercato di portare i comunisti al governo sia a livello nazionale sia a livello siciliano, non ha fatto una bella fine. Ci sono stati in quel periodo grandi opposizioni nel paese, ma anche fuori, specialmente oltreoceano. Insomma, questo avvicinamento, questo cammino di avvicinamento tra i due partiti popolari è stato visto sempre con grande preoccupazione, sia in Italia appunto dagli ambienti più conservatori, sia appunto anche dagli alleati occidentali che insomma non hanno mai come dire, digerito questa operazione. Se vi ricordate cosa il segretario di Stato Kissinger sostenne e disse a proposito dell'operazione di Moro, ecco, altrettanto avvenne con l'operazione di Mattarella. È un periodo di sangue. Quando Mattarella nel 78 diventa presidente, da quando diventa presidente, meno di 2 anni di presidenza, vengono uccisi, non nell'ordine, ma insomma durante la sua presidenza, appunto il segretario della DC Palermitana, Michele Reina, che è il primo attacco della mafia a un uomo politico così importante, viene ucciso il giornalista Mario Francese, giornalista antimafia, viene ucciso Peppino Impastato, e Mattarella si reca nella zona dove è stato ucciso a testimoniare appunto la vicinanza delle istituzioni, viene ucciso il magistrato antimafia Cesare Terranova insieme al suo autista guardia del corpo Lenny Mancuso, viene ucciso il capo della mobile Boris Giuliano, questo soltanto in un anno e mezzo. Ma a livello nazionale c'è anche il terrorismo, ci sono le Brigate Rosse. Solo per dirvi che poco prima, subito dopo Mattarella, neanche un mese e mezzo dopo, terroristi uccidono un altro cattolico democratico, Vittorio Bachelet, ex presidente dell'Azione Cattolica Nazionale, persona di grande rigore, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mattarella giura, quindi diventa presidente, giura, cioè scusate, giura, ottiene la maggioranza nel 3 aprile del 78, quando si è appena consumata la tragedia del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. Come diceva Lo Monaco prima, quando parlava dell'antimafia di carta, a me piace parlare dell'antimafia dei fatti e dell'antimafia delle parole. Piersanti Mattarella era un uomo che l'antimafia la faceva con i fatti. Nei suoi 2 anni, meno di 2 anni di presidenza, scusate, voglio essere preciso, quindi prendo gli appunti. La regione Sicilia, che era un organo polveroso, antico, macchinoso, guidato da interessi clientelari, non trasparenti. Questi assessorati erano, gli assessorati della regione erano delle specie di repubbliche indipendenti in cui l'assessore diventava l'esclusivo titolare di politiche sostanzialmente di elargizione di soldi, di benefici e di prebende, senza alcun controllo da parte del Presidente della Regione. Insomma, vi dicevo, in quel anno e mezzo, quasi 2 di presidenza, scusate, sto cercando il dato, Mattarella riesce a far approvare dall'Assemblea regionale 95 disegni di legge di riforma di iniziativa del governo regionale. Di questi 95 non ce n'è uno che possa definirsi, cioè che abbia come titolo un provvedimento antimafia. Ma perché questo? Che vuol dire che Mattarella non combatteva la mafia? No, era esattamente il contrario. Mattarella diceva per combattere la mafia a livello politico servivano leggi di riforma dei meccanismi della politica regionale che, come dire, tagliassero l'erba sotto la mafia. Mattarella cioè pensava che la mafia, giustamente pensava, si annida e si sviluppa, cresce nei meandri, in quegli interstizi che un cattivo processo legislativo e una cattiva amministrazione consente alla mafia appunto di prosperare. E quindi comincia il suo mandato con una revisione dei rapporti tra la presidenza e gli assessori, cioè riforma proprio la governance della regione, attribuendo al presidente un vero potere di coordinamento. Comincia a mandare, cosa inaudita, quasi una dichiarazione di guerra, ispettori, suoi ispettori, presso gli altri assessorati, controlla i conti, controlla i ritardi, esige puntualità nei pagamenti, puntualità nell'esecuzione delle opere, rispolvera, cosa anche questa inaudita, i controllori degli appalti, cioè comincia una vera e propria opera di bonifica di questo organo che fino alla sua presidenza, con qualche lodevole eccezione, era diventato appunto un organo lento, burocratico, dispensatore di favori, un ente che assumeva personale di cui non c'era bisogno per clientelismo, un ente che spendeva tanti soldi per fare opere inutili, per fare cattedrali nel deserto, strade che non servivano. Ed era proprio nell'inefficienza della macchina pubblica, teorizzava Mattarella, e non solo teorizzava, appunto prendeva provvedimenti, nelle lentezze della burocrazia, degli appalti, nella mancanza di risposte ai bisogni dei cittadini, che, come abbiamo anche sentito prima negli interventi che mi hanno preceduto, è lì che si annida la mafia. Se io non riesco ad ottenere un diritto, non riesco a ottenere i finanziamenti per la mia impresa, perché il meccanismo è lento, perché il meccanismo è clientelare, e allora è molto facile che io, imprenditore onesto, in mancanza di lavoro, abbia bisogno di trovarmi un padrino, nel senso non necessariamente mafioso, comunque anche mafioso, che mi dia una mano a sbloccare i finanziamenti, oppure devo andare da qualcuno a chiedere dei prestiti con tassi da strozzo, devo andare a raccomandarmi per vincere un appalto perché i tempi sono troppo lunghi per consentirmi di fare una programmazione economica. Tra le tante leggi, appunto, che Mattarella mette in atto per riformare la Sicilia, ce n'è una in particolare che probabilmente è uno dei motivi che hanno segnato la sua condanna a morte. Una legge molto importante, ed è la legge urbanistica. Voi pensate su cosa c'entra la mafia con la legge urbanistica, lo capirete immediatamente da soli. Legge urbanistica del numero 71, la voglio citare, del 78. Con questa legge Mattarella decide di ridurre gli indici di edificabilità dei terreni, quindi voi sapete c'è stato il sacco di Palermo, terreni urbani, e terreni agricoli comprati dalla mafia poi diventavano edificabili, cioè ci si poteva costruire sopra delle palazzine, dei grandi condomini. Sapete cosa è successo a Palermo? Sono state distrutte i giardini, le ville Liberty, per costruire degli enormi palazzoni. Ecco, riduce il rapporto l'indice di edificabilità dei terreni da 21 a 7 per le aree urbane, quindi viene ridotto di 2/3, e addirittura da 0,20 a 0,03, quindi siamo nell'ordine della decimazione per quelle agricole. Che cos'è l'indice di edificabilità dei terreni? È il rapporto tra i metri quadrati del terreno. Io possiedo, so, 100 metri, 200 metri quadrati di terreno e posso edificare tot metri cubi di casa, di capannone agricolo, eccetera. Naturalmente, oltre a questo, la legge urbanistica mette sulle spalle dei costruttori alcune delle spese per le opere di urbanizzazione. Voglio costruire un quartiere, alcune delle spese per le strade, l'illuminazione, l'acqua, le fogne e così via, Mattarella la mette a carico dei costruttori, dicendo: se tu guadagni costruendo e vendendo le case, non è giusto che sia la regione a pagare integralmente i costi per appunto l'urbanizzazione delle zone, ma chi ha un guadagno deve cooperare anche con la cosa. Questa legge che viene applicata con rigore taglia tanti privilegi, taglia tanti, lega le mani a quella parte importante di classe dirigente siciliana che ha prosperato fino a quel momento grazie a deroghe, varianti ed espedienti discrezionali nell'assegnazione appunto delle aree edificabili. La deroga alla regola era, se mi permettete il gioco di parole, era la regola in quegli anni in Sicilia, cioè si faceva una legge, ma poi per gli amici si faceva la deroga. E naturalmente questa legge crea grande scompiglio perché tocca veramente il cuore degli interessi grandi dei costruttori, dei palazzinari dell'epoca. E addirittura l'assessore al territorio, che era una persona per bene, un collaboratore di Mattarella, Mario Fasino, alle successive elezioni regionali perde 10.000 voti e non viene più eletto. Proprio l'impopolarità, appunto, viene punito perché ha firmato, è il titolare di questa legge sui suoli. Poi altre leggi che vi cito: la normativa sugli appalti, fondamentale. Voi sapete che la mafia di quegli anni è la mafia degli appalti. Ci sono fiumi di denaro pubblico che vanno verso le regioni. La Sicilia, come regione a statuto speciale, ha più soldi di altre, ma questi soldi, appunto, questi appalti, vengono sempre vinti dalle solite ditte legate alla mafia. E in particolare Mattarella si accorge che c'è un gruppo di collaudatori. Il collaudatore è quello che deve controllare appunto da vicino che la procedura di costruzione degli appalti sia fatta a regola d'arte e secondo le leggi. Sono sempre gli stessi, sono un gruppo di pochi collaudatori, vengono nominati sempre loro, sono collaudatori regionali. E quindi introduce criteri di rotazione e anche affida a funzionari esterni alla regione, quindi ingegneri del genio civile o del provveditorato delle opere pubbliche, il compito di effettuare questi collaudi. Nel 79 un'inchiesta sul suo assessore ai lavori pubblici, che si chiamava Cardillo, fa emergere talmente tante irregolarità che appunto Mattarella chiede a questo assessore di lasciare l'assessorato. Altri suoi provvedimenti amministrativi, la nomina di commissari ad acta, cioè se un amministratore locale non faceva il suo dovere viene commissariato. C'è anche un altro limite che Mattarella oltrepassa. Lui riscopre fino a quel momento il comune di Palermo nelle mani di personaggi di cui sicuramente avete sentito parlare, non certo in maniera positiva. Il comune di Palermo è considerato quasi una zona off limits. Cioè in Sicilia si può fare politica, si può stare alla regione, si può stare nei comuni, ma non si può toccare il comune di Palermo. Ebbene, Mattarella scopre, tra i suoi poteri, le sue facoltà, che lui ha la possibilità anche di mandare ispezioni al comune di Palermo. E in particolare incarica una persona per bene, Mignosi, ispettore Mignosi, di indagare sugli appalti su 6 scuole palermitane. Bisognava ricostruire, sistemare 6 scuole, si fa una gara pubblica, rispondono 6 ditte, solo 6 ditte, ma ognuna risponde per una scuola diversa. È chiaro che c'è cartello. Che si sono messi d'accordo queste 6 ditte e tutte queste 6 ditte, ognuna di esse più o meno fa capo a una famiglia mafiosa. L'ispettore Mignosi va a vedere le carte, riferisce a Mattarella e gli dice in un colloquio di cui appunto abbiamo saputo, di cui ho scritto nel mio libro, gli dice: Presidente, io vado avanti ma finisco in un pilone del cemento armato. E Mattarella lo guarda e gli dice: vada avanti, casomai finiremo in 2 piloni vicini. Questo per dirvi che tipo di pressioni si aveva. Questa è stata l'opera breve, un anno e mezzo, del presidente Mattarella, che non ha soltanto tentato e in parte appunto è riuscito a riformare questo organo così vetusto, così lento, ma ha anche cercato di proiettare la Sicilia sul piano nazionale e sul piano internazionale. La sua idea era che questa Sicilia, che era il fanalino di coda insieme a tutto il mezzogiorno dell'Italia, dovesse aprirsi alle esperienze europee. Ha fatto un viaggio in Germania, ha convinto gli industriali tedeschi a venire in Sicilia per cercare di investire, ha fatto venire il presidente dell'allora Commissione europea, cioè voleva appunto che la Sicilia, che la mentalità dei siciliani cambiasse, non più attendere soltanto gli aiuti di Stato, che pure erano utili, ma che dovevano essere indirizzati per investimenti produttivi. Addirittura in alcuni discorsi Mattarella si dice è vero che noi abbiamo assunto, la regione ha tanti dipendenti, ne ha troppi probabilmente, non servirebbero tutti. Lui dice è chiaro che al nord hanno la cassa integrazione e che quindi tutte queste assunzioni sono state anche un modo di aiutare le famiglie siciliane a trovare un lavoro, ma è possibile che queste persone devono essere messe negli enti inutili a non fare niente e invece queste stesse persone non le possiamo impiegare in attività che a loro volta creano sviluppo, creano occupazione, creano investimenti? Questa era la grande sfida di Mattarella. E quindi appunto una grande attenzione sulla Sicilia, il suo capolavoro politico, diciamo così, è quello di portare Presidente della Repubblica di allora, Pertini, all'Assemblea siciliana, e Pertini va solo perché ad invitarlo è per Santi Mattarella. La sua figura in quel periodo stava crescendo anche a livello nazionale, Zaccagnini, che era il segretario del rinnovamento della DC, era molto legato a Piersanti Mattarella, a un certo punto gli chiede: ma tu ti vuoi candidare, vuoi venire a Roma, saresti molto utile a Roma come politico? E Mattarella gli dice: no, perché io devo finire il lavoro in Sicilia per il quale sono stato eletto. Naturalmente oggi tutti i suoi amici, i familiari pensano che se avesse accettato quella candidatura probabilmente non sarebbe stato ucciso. Non so quanto tempo ho ancora, se ho 2 minuti, volevo parlare un attimo del processo.
Sì, vabbè. Ecco, qualche minuto così chiudiamo questa, perché sì, poi ci sono domande alle quali dobbiamo rispondere.
Sì, prego, allora, prego. Quello che volevo dirvi è questo. Falcone, che era giudice istruttore, istruì la pratica, istruì il processo convinto che ad uccidere il presidente della regione Sicilia non fossero stati killer di mafia, ma killer venuti dall'esterno, in particolare dal mondo dell'estremismo di destra. Citava numerose prove, tra cui anche la testimonianza della moglie, che diceva di avere riconosciuto nella persona che sparò al marito uno dei capi dei NAR, Giusva Fioravanti. Quei giorni era sicuramente a Palermo, aveva un giubbotto azzurro che gli aveva regalato il fratello, era lì per progettare l'evasione di un altro neofascista dal carcere Lucciardone. Anche la dinamica dell'omicidio, la pistola usata, il fatto che la macchina non fosse stata bruciata, la mafia ha sempre bruciato le macchine con cui aveva commesso i delitti. Insomma, molte cose lasciavano a intendere che ci fosse una presenza esterna insieme alla mafia. Poi Falcone, come sapete, è saltato in aria, e poi alcuni pentiti di mafia, tra cui Buscetta, il più importante, dissero ai giudici che indagavano successivamente, dice, a me mi sembra strano che il delitto Mattarella possa essere stato compiuto da esponenti non mafiosi del terrorismo nero, perché in questo caso io l'avrei saputo. Ma ovviamente alla domanda, ma allora chi ha sparato, Buscetta non ha saputo rispondere. Come vi ho detto prima, nessuno ha mai saputo rispondere alla domanda chi è che ha sparato. Io sono abbastanza convinto, l'ho scritto nel mio libro, che la pista nera ipotizzata da Falcone per quanto riguarda l'esecuzione del delitto sia ancora in piedi, ma devo prendere anche atto che Fioravanti e Cavallini, che poteva essere il suo compito, sono stati assolti in via definitiva, e quindi, diciamo, da questo punto di vista non si può più sostenere quell'accusa. Tenete presente che in questi ultimi anni, in questi 5-6 anni, ogni tanto dai giornali siciliani, in particolare da Repubblica, escono delle, soprattutto 6 gennaio, quindi l'anniversario della morte del presidente Mattarella, escono delle notizie che dicono che si sta per riaprire una pista nera, che sono state trovate delle tracce del DNA di una macchina, che è sparito un guanto, insomma, tutta una serie di misteri, però insomma allo Stato ancora non si è concretizzato nulla. Io credo che probabilmente se il delitto Mattarella, se nel 1980 le tecniche investigative, quelle che conoscete, che usano il DNA, le tracce umane, eccetera, fossero state più sviluppate come lo sono oggi, probabilmente noi saremmo venuti a capo di questo mistero. Resta comunque questo un doppio cruccio, secondo me. Il primo cruccio è proprio quello della mancanza di giustizia, dell'identificazione di chi ha sparato, ed è incredibile appunto che la mafia, Buscetta, che ha raccontato tutti i particolari, tutta la vita, le affiliazioni, i misteri della mafia, ecco appunto, nessun pentito abbia mai riferito, se non depistatori appunto, qualche cosa sui mandanti di questo omicidio. La seconda, più generale, è che nonostante tutto, diciamo, per Santi Mattarella è stato per lunghissimi anni dimenticato, non è stato ricordato sufficientemente. Giustamente sono stati sempre, come dire, portati come esempio, come eroi, gli eroici magistrati che hanno indagato e che sono morti, ma ecco, sui politici, sul politico in particolare Mattarella, è sempre stato un po' un velo di riservo, come se appunto la politica, questo è un atteggiamento qualunquista, insomma, fosse sempre qualche cosa di divisivo, di sporco, non dicibile, che quindi insomma alla fine queste figure appunto non sono state, a mio parere, ricordate mai con l'importanza che invece secondo me Mattarella ha centrale nella storia della politica siciliana, ma anche nella storia della politica italiana. Vi aggiungo soltanto, per dovere di cronaca, che il noto finanziere, famigerato finanziere Sindona, venne in Sicilia di nascosto in quel periodo, stesso periodo della presidenza Mattarella, inscenò un sequestro, si fece addirittura sparare a una gamba per rendere tutto più realistico, ma quando fu arrestato e interrogato lui disse che era venuto in Sicilia su ordine di non si sa quale poteri americani per impedire che un golpe comunista nell'isola. Ecco, questa è una pista, è una parte ovviamente non esplorata, non indagata di questo mosaico di misteri che stanno appunto dietro all'uccisione di Piersanti Mattarella.